Buongiorno, bene, ben ritrovati, ben ritrovate. Quello di cui vi parlerò oggi è il disturbo specifico dell'apprendimento della lettura, o meglio conosciuto con il termine di dislessia. Il disturbo specifico dell'apprendimento della lettura riguarda tutti i casi di in bambini, individui che hanno difficoltà a leggere. In particolare si distingue in due aspetti fondamentali: la cosiddetta dislessia evolutiva, con la sigla DE, riguarda i casi di bambini, di individui che non hanno mai imparato a leggere bene, quindi da questo punto di vista evolutiva non c'è mai stata un'acquisizione completa. Mentre si parla di dislessia acquisita, è il disturbo di lettura in chi aveva questa capacità, ma poi l'ha persa, ad esempio in seguito a un trauma, e quindi evidenza un deficit nella capacità di leggere, nella capacità di lettura. Le caratteristiche, il profilo cognitivo è un po' quello che abbiamo visto anche a lezione nel caso di Elena. La caratteristica di questi individui, di questi scolari, di questi alunni e poi anche di questi adolescenti, in genere sono bambini, individui intelligenti. L'intelligenza addirittura può essere superiore alla norma. Le condizioni socioculturali sono buone, non vi sono problemi cognitivi e anche emotivi rilevanti, ma nonostante questo buon profilo di carattere generale, il bambino, l'individuo, presenta una marcata difficoltà nella lettura, che è persistente nonostante gli interventi che si sono messi in atto per migliorarla. Questo tipo di disturbo ha un elevato grado di familiarità. Spesso ritrovate quando fate l'anamnesi familiare che un genitore, uno zio, dei fratelli hanno essi stessi questo disturbo. E questo evidenzia un profilo che ha un rischio, un profilo di rischio a base fondamentalmente genetica. Una piccola digressione vorrei fare per quanto riguarda appunto queste difficoltà a scuola. Diciamo, non spesso, ma insomma troppo frequentemente, alle volte nei bambini che presentano difficoltà, talvolta gli insegnanti definivano questi sì, è svogliato, è pigro, non riesce a fare, senza capire le difficoltà reali sottostanti a questa difficoltà, a questa incapacità. Quindi talvolta sotto un'apparente svogliatezza, sotto un'apparente poco impegno, magari esiste una difficoltà, come dire, reale su base di tipo neuropsicologico che pone questa difficoltà. Ecco, quello che noi vogliamo andare a vedere è proprio quali sono le cause e le differenze fra essere semplicemente svogliato, la pigrizia, e invece avere una difficoltà. È chiaro che la pigrizia, la svogliatezza deriva poi dalla difficoltà nel riuscire nel compito. Bene. Adesso vediamo un po' la valutazione dal punto di vista diagnostico. Dal punto di vista clinico è importante, come vi ho già accennato, un'anamnesi familiare e soprattutto osservare l'impatto che una difficoltà di disturbo specifico della lettura, della dislessia, non ha solamente questo impatto negativo a scuola, ma nel successo scolastico, ma anche un impatto negativo nella vita quotidiana. Quindi è importante determinare, quantificare la severità del disturbo con determinate prove standardizzate per fare un confronto con le abilità presenti dei compagni di pari età e scolarità. Prove che sono, diciamo, riconosciute e, diciamo, ritenute adeguate anche a livello internazionale. Su questo interviene la Consensus Conference, in cui noi abbiamo quella del 2007 e del 2011 e attualmente si sta concludendo una proprio la Consensus Conference del 2020, di cui spera presto di avere i risultati, per definire quali sono le prove migliori e maggiormente condivise fra clinici e ricercatori per individuare le caratteristiche di questo disturbo. Per quanto riguarda queste prove, come abbiamo già visto nel caso generale dei disturbi specifici di apprendimento, e per definire un disturbo è importante che vi sia una caduta al di sotto del quinto percentile o almeno di due deviazioni standard sotto la media. Questo dà l'idea proprio di un disturbo, dà l'idea della severità, più che l'idea, la misura della severità. Queste cadute devono essere presenti per due tipi di parametri, per il parametro velocità di lettura, quindi il numero di sillabe al secondo lette, quello che abbiamo visto anche come esercitazione, come laboratorio, quindi nelle prove MT di lettura, le sillabe al secondo, e anche ci deve essere una caduta severa sotto il quinto percentile per l'accuratezza, quindi il numero degli errori commessi. Faccio una piccola osservazione che la valutazione in termini di percentili, quindi in termini di scale ordinali, è più forte, è più robusta, è più chiara, è più adeguata per una valutazione di tipo clinico che non i punteggi di deviazione, cioè i punteggi Z. Perché? Perché spesso, molto spesso, le prestazioni negli apprendimenti non hanno la classica distribuzione gaussiana, la classica distribuzione normale, ma hanno spesso distribuzioni di tipo asimmetrico ed è quindi più difficile, meno robusto, usare dei parametri standard come media deviazione standard. Quindi voi, se volete dal punto di vista clinico usare una misura più sicura, più affidabile, usate quella della misura del quinto percentile. Per quanto riguarda sempre questi due parametri di cui vi ho parlato, il parametro velocità e il parametro accuratezza, quindi ci deve essere una caduta in questi parametri, diciamo che anche attraverso i risultati della Consensus Conference, che concordano con quello di numerosi ricercatori, nel contesto italiano, che tratta una lingua trasparente come quella dell'italiano, si dà più importanza al parametro della velocità, che è un parametro relativo all'automatizzazione del processo rispetto al parametro dell'accuratezza. Una lingua trasparente significa, come l'italiano, penso che voi lo sappiate, che in questo caso le lingue trasparenti hanno un'esatta corrispondenza fra fonema e grafema. Se io pronuncio ad esempio la parola palla e poi devo scrivere la parola palla, ogni singolo fonema, p, p, pal, pa, p, pa, palla, palla, ha una corrispondenza esatta nel suo grafema corrispondente. Una lingua non trasparente, ad esempio, invece l'inglese, dove non c'è questa esatta corrispondenza fonema-grafema. Bene, allora andiamo a vedere adesso l'importanza di usare prove diverse, almeno più prove diverse. Innanzitutto ci si focalizza sulla decodifica, quindi sì, la lettura è diciamo, la difficoltà nel disturbo specifico della lettura è un problema nella decodifica della lettura. Quindi è importante usare più prove, vedete ad esempio le prove MT, quindi usare sia le prove più ecologicamente complesse, quali ad esempio la lettura di un brano, ma anche letture che vadano a indagare in modo più fine determinate componenti della lettura, ad esempio la lettura di parole e non parole, come quella fatta nella batteria DDE di Sartori, Iobbe e Tressoldi. Questo perché abbiamo appunto un profilo più completo, un profilo più ecologico che dà un quadro più delineato della situazione dell'individuo, del bambino, del ragazzo che noi stiamo esaminando. Perché si vede, ad esempio, con la lettura del brano quello che il bambino o l'adolescente fa effettivamente a scuola e nella vita quotidiana. La lettura invece di non parole, che informazioni ci dà? Pensiate alle parole roico, a saper leggere le parole roico, sastralo, come abbiamo provato a fare. Consente di valutare che cosa? Consente di valutare la via fonologica o sublessicale, quindi i processi relativi alla via fonologica e sublessicale. Sublessicale perché è sotto il livello del lessico. In cui questa lettura, diciamo sublessicale attraverso la via fonologica, io devo decodificare lettera per lettera e faccio una corrispondenza nella lingua italiana esatto fra fonema, la lettera udita, e grafema, la lettera scritta. Mentre cosa, che informazioni ci dà la lettura di parole? La lettura di parole permette di valutare invece la via lessicale, la capacità di riconoscere rapidamente stringhe di lettere, ad esempio la parola tavolo, come qualcosa di già noto, senza necessariamente dover ricorrere a una via fonologica e quindi senza necessariamente dover ricostruire la lenta e più complessa corrispondenza fonema-grafema. Riconosco la parola nella sua interezza. Noi in particolare abbiamo preso in esame appunto le prove MT per la scuola primaria, per la lettura, ne esistono anche per le altre fasce di scolarità, primaria, secondaria di primo grado, superiori e adesso anche università età adulta. E per quanto riguarda le prove DDE, le prove DDE per quanto riguarda la lettura di parole e non parole, abbiamo preso in esame le batterie della DDE. Queste che sono, direi, anche le tipiche prove che vengono frequentemente usate nei servizi per fare diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento della lettura o la dislessia. Nel manuale e in particolare nella tabella 3.1 trovate tutta una serie di comunque possibili prove, sempre basate su questi criteri, che possono essere usate. Bene, per adesso ci fermiamo qui.